Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con tutti voi. Nel Vangelo di questa domenica ascolteremo la parabola del grano e della zizzania. E ancora una volta crediamo che lo sguardo di Dio sulla nostra vita è uno sguardo che vede sempre il bene, il bello, il buono, vede il grano buono nella nostra umanità e non ha ansia di sradicare, di estirpare le nostre zizzanie. Lo ringraziamo per questo, ci mettiamo nelle sue mani buone e con umiltà domandiamo perdono per il nostro peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, ha misericordia di noi, perdona il nostro peccato e ci conduce alla vita eterna. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Padre, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Uno dei miei pittori preferiti è senza dubbio Michelangelo Merisi. Questo pittore nasce in provincia di Bergamo, in un paesino che si chiama Caravaggio, e da qui prenderà il soprannome Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, ma sarà soprattutto a Roma che eserciterà la sua professione, realizzerà alcuni dei suoi più grandi capolavori. Oggi sapete, le opere di Caravaggio sono conservate nei più importanti musei e nelle più importanti chiese del mondo. Caravaggio è considerato uno dei padri della pittura moderna e quello che colpisce di lui è innanzitutto il grandissimo realismo con cui dipinge i suoi personaggi. Nei suoi quadri i santi hanno il volto della gente comune, dei poveri, degli emarginati, dei mendicanti che Caravaggio incontrava passeggiando per le strade di Roma. Addirittura qualche volta il volto della Vergine Madre aveva il volto di alcune prostitute romane, tanto è vero che molto spesso le opere di Caravaggio saranno rifiutate dai committenti, non le volevano, le reputavano blasfeme, troppo crude, che non trasmettevano minimamente l'aura di santità che un'opera sacra dovrebbe trasmettere. L'altra grande caratteristica delle pitture di Caravaggio, che ci hanno spiegato tutte le volte che abbiamo visto un quadro di Caravaggio, è il grande contrasto tra luce e ombra. La luce nei quadri di Caravaggio irrompe improvvisa sui personaggi e sembra rappresentare la grazia di Dio che raggiunge gli uomini e le donne segnati dal peccato e dalla fragilità. La luce nei quadri di Caravaggio è potente, è forte, ma non cancella le tenebre che sono ben presenti nei suoi quadri. Credo innanzitutto perché anche la vita stessa di Caravaggio fu una continua lotta tra grandezza e miseria, tra santità e peccato, tra luce e ombra. Molto spesso Caravaggio dovrà scappare dalle città dove era, e molto spesso per problemi giudiziari, fino a quando addirittura Caravaggio ucciderà un uomo e per questo dovrà lasciare Roma, dovrà rifugiarsi a Malta, e a Malta dipingerà l'affresco più grande che abbia mai realizzato, la decapitazione di San Giovanni Battista, che si trova nella concattedrale di San Giovanni a La Valletta, la capitale di Malta, dove con il sangue del collo del Battista Caravaggio scrive appunto il suo nome, Michelangelo Merisi. Lui è colui che ha versato questo sangue, colui per il quale tanti vogliono che il suo sangue sia versato. Per sua fortuna, e anche per nostra fortuna, Caravaggio incontrò persone come il Cardinale del Monte, come la Marchesa Costanza Colonna, che seppero riconoscere il genio nascosto di questo uomo dietro le sue cadute e non l'hanno mai identificato con i suoi peccati, e per questo lo protessero. Grazie a loro noi possiamo godere delle tante opere di Caravaggio. Probabilmente senza la loro protezione molte delle opere di questo pittore non sarebbero mai esistite. La parabola di questa domenica ci parla proprio di questo, della convivenza della luce con le tenebre, del bene e con il male. Per secoli la parabola del grano e della zizzania è stata interpretata in questo modo. L'umanità è divisa in due. Dio premia i santi, che sono il grano buono, li porta in paradiso, e maledice e condanna i peccatori, che sono la zizzania e saranno dannati all'inferno. Ecco, in realtà gli esperti del Vangelo di Matteo e gli esperti della fede cristiana ci dicono che questa parabola dice tutt'altro, ci parla della compresenza nel cuore di ciascuno di noi, nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, nel cuore della Chiesa e della storia, di bene e di male. E per questo il padrone del campo non vuole che si strappino subito le zizzanie, perché le loro radici sono intrecciate con quelle del grano buono. Solo alla fine, le zizzanie verranno separate e bruciate, ma non nel senso che i buoni andranno in cielo e i cattivi all'inferno, ma nel senso che ogni uomo, prima di entrare nel regno dei cieli, riceverà in dono questa opera di Dio, la separazione di quello che è tenebra nel suo cuore, la risoluzione di tante relazioni fallite o abusate, la cancellazione di tanti silenzi e di tanti giudizi che hanno colpevolizzato e condannato gli altri, la guarigione di tanta cecità di fronte al bene che abbiamo ricevuto dagli altri, che non abbiamo mai riconosciuto e per il quale non abbiamo mai ringraziato. La grande teologia della Chiesa chiama questo purgatorio. E il purgatorio che cos'è? Alla fine è questa opera bella e potente dello Spirito Santo che tesse e ritesse il bene delle nostre relazioni, solo parziali, solo incomplete, a volte fallite nella nostra storia. E quando questo vestito d'amore sarà tessuto pienamente, allora saremo introdotti nel regno del Padre. È interessante che non possiamo mai leggere le parabole del Vangelo come la certezza che Dio castiga i peccatori e li manda all'inferno. Perché questo contraddice il Vangelo, lo contraddice nella sua dimensione più profonda, quando il Signore dice che Lui è venuto a salvare i peccatori, Lui si è fatto prossimo dei pubblicani, delle prostitute, e come Caravaggio, o meglio, Caravaggio come Gesù, trasforma i pubblicani in apostoli, come è successo a Matteo, trasforma i peccatori in gente redenta, come è successo a Zaccheo, trasforma le prostitute in sante. Un papà o una mamma che hanno un figlio problematico, estremamente problematico, lo rinnegheranno per sempre? Lo abbandoneranno proprio quando ha più bisogno di loro? Naturalmente no. Cercheranno sempre di guidarlo sulla via del bene, cercheranno di offrirgli una via di salvezza. Perché? Perché questo figlio rimane e rimarrà per sempre il loro figlio. E allora noi possiamo pensare che Dio agisca diversamente? Dio non può mai essere meno umano degli uomini, meno umano di noi, Lui che è diventato uno di noi. Dio, proprio perché è padre, non vuole la morte dei suoi figli, questo lo dice il libro della Sapienza, ma vuole la loro salvezza. Egli vuole bruciare le loro zizzanie, certo, però con gradualità, con gentilezza, con pazienza, perché Dio sa bene che alcune delle nostre zizzagne spariranno con la nostra morte, non prima. Per tanto impegno, per tanta preghiera, per tanta buona volontà, alcune cose irrisolte nella nostra vita spariranno con il nostro ultimo respiro. Dio vuole conservare il grano, vuole purificare ciò che deturpa la nostra vita e far risplendere la bellezza che ha seminato in ciascuno di noi. Caravaggio ricorda a tutti noi nei suoi dipinti che la nostra vita è una lotta continua tra luce e ombra, tra luce e tenebre. Gli viene attribuita dalla Marchesa Colonna questa frase: «Penso che non ci sia niente nelle tenebre e ci sia tutto nella luce. Io scelgo la luce». È una frase che potrebbe essere davvero il commento al Vangelo di oggi. Il Signore non si scandalizza mai delle nostre ombre, non è mai fermato dalle nostre zizzagne. Ci chiede solo di continuare a scegliere la luce tutti i giorni, perché è proprio da questa lotta tra tenebre e luce che nascono i capolavori più belli. Questo è successo a Caravaggio, questo è successo a tantissimi uomini e donne nella storia, questo sicuramente sta già succedendo a ciascuno di noi.
Signore, Tu non hai paura delle nostre tenebre, non indietreggi davanti alle nostre zizzagne, ma tutto porti a salvezza. Per questo ti chiediamo di venire in mezzo a noi.